People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared, in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano e buonasera anche al nostro fedelissimo pubblico che anche questo venerdì sera alle 23:31 circa spaccate è qui con noi per commentare l'episodio. Buonasera a tutti.
Buonasera ovviamente a tutta la nostra sala macchina, ai nostri ponti bassi, come un po' come nell'episodio la scritta ponti bassi, quindi esatto. La vai a casa. E quindi di che cosa andremo a parlare, Sofia, questa sera?
Allora, caro Jared, questa sera recensiremo il nono episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato Wedge Dash, diciamo all'italiana, ovvero Tre Navi. L'episodio è diretto da Bob Suarez e scritto da Catherine Lynn. Prima di cominciare a parlare però di questo penultimo, ormai si può dire, episodio, perché siamo arrivati, ragazzi, come si suol dire, alle porte cosassi, ormai siamo alla fine, è quasi finita l'avventura, però l'avventura di Talking Trek non è ancora finita. Infatti io vi ricordo, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, allora, le nostre dirette sono reperibili sia via Facebook sia tramite YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, ragazzi, per quanto riguarda YouTube, iscrivetevi assolutamente al canale, mettete un bel mi piace al video e cliccate sulla campanellina degli avvisi accanto al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Poi mi raccomando, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Io vi ricordo che durante la diretta potete fare le donazioni direttamente nella super chat tramite YouTube. Il vostro commento sarà coloratissimo, bellissimo, sparaflescissimo e noi vi ringrazieremo chiaramente in diretta.
E dunque, cominciamo, Sofia, comincia tu con con la prima scena.
Ok, allora cominciamo con un po' la classica introduzione. Infatti sappiamo subito che la Cerritos è in rotta per il sistema contariano e deve viaggiare per 12 ore a velocità curvatura. Freeman quindi ha concesso a tutti gli ufficiali una meritata pausa dalle loro mansioni. Così i Lower Decks si preparano a passare le ore con i loro amici di plancia. Mariner sarà con la madre, che vuole passare un po' di tempo con lei. Rutherford sarà con Billups a preparare una zuppa e poi con Shax a creare, diciamo, sculture in creta. Mentre invece Tandy sarà con Tana perché l'ha chiamata per fare cose nel pontologrammi di cui neanche lei ha conoscenza. L'unico poverino rimasto fuori è Boimler, che però decide di cercare un ufficiale di plancia, appunto, con cui passare il resto del viaggio. C'è poi una transizione, perché vediamo i punti bassi dello sparviero Klingon. Infatti conosciamo subito Maha, che è un giovane Klingon che sostituirà per un giorno il timoniere. Sulla nave, infatti, il capitano Dorg sostiene che Tog, ovvero il suo primo ufficiale, lo stia ostacolando e per questo lo uccide, annunciando di volere un nuovo comandante fedele per servirlo. E tra l'altro annuncia che assegnerà la carica al Klingon che lo impressionerà di più nel corso della giornata. Quindi sappiamo che lo scopo di Maha è venire scelto per diventare il nuovo primo ufficiale. Poi c'è un'altra transizione e passiamo invece ai ponti bassi di un incrociatore vulcaniano. Qui facciamo la conoscenza di Tlin, che è una giovanissima vulcaniana. Durante alcune scansioni la ragazza rileva un picco anomalo di particelle Meteron del sistema 7743.8. Subito però i suoi compagni le fanno notare, in modo molto composto, che le sue ricerche si sono spinte molto oltre il raggio di scansione. Tlin però sostiene che secondo il suo istinto c'è qualcosa che non torna, ed è intenzionata a scoprire di più riguardo l'anomalia, rivolgendosi direttamente al capitano, nonostante i suoi compagni tentino in tutti i modi di dissuaderla. Beh, che dire ragazzi, è stato sicuramente un bel inizio. Vi dirò la verità, inizialmente mi aveva tratto in inganno, perché quando è cominciata la prima sequenza con Mariner, Boimler e amici, e sono partiti, no? Ah, e tu che cosa fai? Io che cosa faccio? Io poverino, povero me, subito ero partita, ecco, l'ennesimo episodio dove Boimler rimane da solo, magari combina qualche danno, però poi si salvano e tutto quanto, quindi non ero molto molto convinta. Quando poi però ho visto le transizioni, appunto, allo sparviero Klingon e poi all'incrociatore vulcaniano, sono rimasta con gli occhi incollati allo schermo. Mi sono piaciute veramente, veramente tanto. Poi, Jared, ti lascio la parola. Però ecco, una cosa che ho apprezzato particolarmente all'interno di questo episodio, proprio a livello tecnico, è la grafica, ma soprattutto i colori. Lo sparviero Klingon, come vedremo anche più avanti, proprio nella parte dedicata totalmente a Maha, ha dei colori che sono, secondo me, veramente stupendi. Ma di questo ne parliamo dopo. Jared, tu che cosa ne pensi di questa sequenza iniziale?
Allora, innanzitutto, prima di dirti cosa ne penso, salutiamo Enrico M, che si è collegato con noi e ci ha anche lasciato una donazione di 2 euro, quindi grazie Enrico M, e ci dice: ciao amicicci, treccolini e treccoline, per me 6,5, quindi lui dà un voto un pochino più basso della media, poi magari Enrico ci dirà anche il perché, anzi ci ha detto qualcosa, il mio voto 6,5 è dovuto a una scena che però la dico solo dopo lo spoiler alert. Abbiamo finito lo spoiler alert, quindi Enrico, se siamo nel punto della scena lo puoi dire. Comunque, ecco, adesso ti dico un po' cosa ne penso, ma io ti dico la verità, come intro, per me è la migliore di sempre su Star Trek Lower Decks. Finalmente poi si sono conosciuti anche equipaggi non legati alla federazione, non Parled, perché me i Parled, poi esatto, arrivano pure loro, però fin qui no, ma comunque la cosa che mi ha colpito è la buonissima caratterizzazione di entrambi i personaggi, sia del personaggio Klingon che del personaggio vulcaniano. Ovviamente ci sono alcuni stereotipi, cliché di modi di vita, ma che comunque, più che stereotipi, direi caratterizzazione un po' postate un po' su tutte le serie, e devo dire tutto molto molto bello. Il personaggio, io scusatemi i nomi di questi due personaggi, faccio fatica a ricordarmeli. Comunque, ad ogni modo, il personaggio vulcaniano mi è piaciuto un sacco. e sono contento poi per quello che scopriremo più avanti. E anche il personaggio Klingon mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto anche quando lui si insomma adocca subito il posto da primo ufficiale, tra l'altro uno dei compagni gli dice ma chissà magari un giorno diventi anche capitano, c'è tanto che lo diventerà poi lo stesso giorno, no, comunque veramente molto molto carina questa intro. Mi sono piaciuti anche il design delle navi, ovviamente design molto molto classici, sia quello della nave Klingon che quello della nave vulcaniana. E che dire, molto 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 soddisfatto, diciamo che questo inizio mi ha particolarmente colpito, ecco.
Sono completamente d'accordo con te.
Leggiamo anche un po' un paio di commenti. Sofia, vuoi cominciare tu con qualche commento?
Guarda, volentieri, io se posso parto subito con un commento di Mauro Vallanti, a cui mi sento di accodarmi, che dice: bellissimo e molto cinematografico questo inizio con piccoli schermi ai lati. Già dall'inizio siamo in pieno Star Trek anni 90, transizioni inattese, dunque quasi sorprendenti. Luci, colore e grana, perfettamente d'accordo con Sofia, ti ringrazio molto. E andiamo avanti. Ok, abbiamo a proposito della nostra vulcaniana di fiducia, ovvero Clean, Antonio De Stefano ci scrive: concordo, credo avrà molto da dire nella terza stagione Clean, ma guarda, penso anch'io, sarei molto molto curiosa di vederla, spero che arrivi, non so se arriverà sulla Cerritos, ma spero che arrivi.
Però andiamo con le scene ben allineate, perché altrimenti quando arriviamo
okay,
lì
allora, guarda, va bene, allora guarda, già che ci sono riprendo anche Daria Quercia che scrive: bella l'ambientazione sulla nave Klingon, ma Tlin è il top, i dialoghi sulla nave vulcaniana sono stupendi, sono completamente d'accordo. Vuoi leggere qualche commento tu, Jared, che mi si sono rifresciati i commenti?
Sì, Dario Gerbino: onestamente faccio fatica a vederci una storia in questo episodio, almeno nel senso roddenberiano del termine, con l'aggravante che oggi non fa neanche ridere, prende la sufficienza grazie ai Borg. Ecco, però vedi, bello questo tuo commento, perché comunque non dobbiamo pensare tutti nello stesso modo, certo. Ed è bello vedere anche un punto di vista diverso. Magari Dario ha apprezzato tutti gli episodi precedenti, che magari non ci hanno fatto storcere un po' il naso, però per esempio lui voleva ridere, e effettivamente questo episodio è, come hai detto anche tu all'inizio, è molto più serio, molto più concentrato sulla trama, ovviamente qualche sketch comico c'è, però non tende ad esagerare come nella grossa media degli episodi. Poi leggiamo un altro: io mi aspettavo un bel giro sui Lower Decks di altre astronavi. Ecco, lei se l'aspettava, vedi? Infatti è bello vedere, cioè, altri Lower Decks, altri punti inferiori da un altro punto di vista. È veramente molto 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 carino. Sicuramente quelli Klingon faranno veramente molta fatica, perché per scalare i ranghi ce ne vuole. Ora questo ha fatto un bel salto in avanti, però se facciamo di grado in grado
Guarda, io approfitto, prendo il commento di Stefano Ancis che scrive: ho apprezzato molto i coprotagonisti sulle altre navi e la loro caratterizzazione. Non voglio fare troppi spoiler, ma ho apprezzato tanto il coraggio di entrambi di andare controcorrente. Guarda, sono d'accordissimo con te, caro Stefano.
Poi, Sofia, ce ne sono altri dei commenti?
Oh, guarda, sto vedendo un attimino. Mi sembra che li abbiamo letti tutti.
Michela Gosparini: okay. Klingon sono Klingon, non quei bruttoni di Discovery. No, effettivamente, ora, tralasciando che comunque a me i Klingon di Discovery non mi dispiacciono i personaggi, però effettivamente a livello di aspetto preferivo quelli classici, e questi, come ci fa notare Michela, sono effettivamente quelli classici. Ok, Sofia, se le abbiamo letto anche i precedenti, direi che possiamo andare avanti con la prossima scena.
Eccoci qui.
Prego.
Allora, dunque, qua passiamo a Boimer, che poveretto è rimasto solo come un cane. Però non molla. Infatti Boimer fa il primo tentativo con Kayshon, mentre tenta di sfoggiare le sue basi di Tamariano. Boimer però finisce con l'offenderlo pesantemente. Il ragazzo quindi ci riprova con Shax, mentre lavora l'argilla, ma anche questa volta fallisce, risvegliando la rabbia del Bejoriano. Boimer quindi non si arrende e fa un terzo tentativo, stavolta tocca a Tana, che sta scalando una parete rocciosa, ma anche in quel caso le cose non vanno esattamente nel modo sperato. Uscito quindi dal ponte ologrammi, Boimler cerca di parlare anche con Freeman, ma la trova impegnata in una sessione di allenamento con Mariner e rinuncia. Sconsolato, quindi, Boimler entra nel turboascensore, dove finalmente incontra Ransom con altri due guardie marina. I tre stanno parlando di quanto siano belle le Hawaii e il ragazzo quindi ha un'idea: fingersi hawaiano per poter entrare nella cerchia di Ransom e poter passare il tempo libero con lui a surfare nel ponte ologrammi. Intanto Rutherford e Tandy tentano di convincerlo che questa non è esattamente un'ottima idea, ma il ragazzo decide comunque di non ascoltarli. Intanto la Cerritos arriva, ovviamente è passato un po' di tempo perché, ragazzi, come vi ho detto, io diciamo che abbiamo preso le tre parti principali dei tre personaggi, quindi passiamo diciamo dal tre personaggi poi direttamente, come dire, al loro finale, più che altro per una questione di comunità, perché sennò dovevamo fare 10 punti se andavamo così. Quindi dicevamo, la Cerritos arriva tra l'altro in modo, appunto, in modo quasi casuale, giunge nei paraggi del segnale anomalo. Appunto la nave deve uscire dalla curvatura ed investigare, trovandosi però faccia a faccia con i Klingon e Pakled con intenzioni ostili, che poi vedremo. Le due navi quindi iniziano immediatamente a sparare contro la Cerritos, obbligando gli ufficiali a riprendere le loro postazioni. Boimler a questo punto rimane bloccato in un corridoio con Ransom e gli altri. In punto di morte, terrorizzato di morire nella menzogna, il ragazzo confessa di non essere hawaiano, ma solamente di aver finto. La verità però viene a galla anche per gli altri, infatti nessuno di loro lo è, Ransom compreso. Si scopre quindi che tutti, tranne il povero Boimler, vengono dalla Luna o comunque da diverse lune, e così si crea un nuovo gruppo da cui il ragazzo è praticamente bandito. La cosa molto carina di questa prima sequenza è che ci sono molte citazioni. Per esempio, quella che io ho notato subito da grande fan della serie classica è che quando Boimler va a scalare la montagna indossa la maglietta di Kirk con scritto Go Climb Baroque e anche gli stivali a propulsione come aveva Spock, e infatti la scena effettivamente è praticamente uguale, identica tra Tana e Boimler, si può dire. Inoltre abbiamo anche, mi sembra, correggimi, allora,
sì, anche più che altro tra Tana e Boimler, ma anche tra Tandy e Boimler.
Esatto. Poi un altro dettaglio molto carino che vedete nell'immagine qui di Freeman, e poi arriviamo anche al riferimento di Freeman, ma di quello ci parla meglio Jared perché lo conosce meglio. Un riferimento molto carino è che vi ricordate le nostre amatissime Tilly e Michael quando si allenavano, che avevano la maglietta con scritto Disco? Ecco, qui noi abbiamo Freeman con la maglietta con scritto Ritos, ed è carinissima secondo me come cosa, mi è piaciuto molto, è un omaggio veramente carinissimo secondo me a Discovery. Per quanto riguarda l'altra citazione, ne parli tu, Jared?
Allora, aspetta. Cioè, quella lì a Star Trek 5, quella a Discovery, e poi c'è quel gioco.
Esatto.
Dove prima c'è la maglietta, quel gioco che dovevano tipo spiattello, no? Di un gioco di velocità che si è visto in Star Trek Voyager con Janeway e 7 di 9 nell'episodio Speranza e Paura della quarta stagione. Che tra l'altro giochi simili, mi ricordo ce n'era anche uno simile al tennis, e con Bashir e O'Brien, no, sono inventati, eh. Per esempio in Picard c'era quel gioco simile al calcio, ma che non era al calcio. Star Trek ci ha sempre provato a creare questi sport, diciamo così, futuristici. E comunque di intrattenimento nel punto ologrammi, sinceramente, li farei anche io, se fossi un ufficiale. Ad ogni modo, Sofia, che dire di questa scena? Belle tutte le citazioni, come hai detto tu. Non è stato bello tanto vedere i Pakled, ma poi quello lo affronteremo bene dopo, perché poi ci sarà tutta quella scena dopo. Esatto. Però molto 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 carina, e le camicie hawaiane tra l'altro mi piacciono anche un sacco, perché mi avete visto anche in qualche diretta portarne qualcuna. Spoiler, non c'è un hawaiano, mi dispiace. L'accento toscano quanto si sentirà.
Vieni dalla Luna per caso, Jared,
sì, questo. Perché Perché voi non lo sapete, ma Prato è la luna della Terra, cioè, capito? Quindi vengo dalla luna. Comunque, scherzi a parte, veramente una sequenza veramente molto molto carina, molto scorrevole. Ecco, qui secondo me dove ci sono stati momenti un po' più comici in tutto l'episodio, perché comunque la scena quella lì di citazione a Star Trek 5 l'ho trovata comica, ma comunque azzeccata. E sinceramente a me mi ha fatto ridere, mi ha strappato qualche sorriso, mettiamola così. La citazione a Discovery sono contento perché dico, cavolo, cioè, citi tutte le altre serie e non citi mai Discovery. Almeno a questo punto direi che anche Discovery si merita la sua citazione. E poi niente, mi è piaciuta un sacco tutta la sequenza quella lì con Ransom, sul discorso dell'Hawaii, cioè quella veramente mi ha fatto. Quello è stato lo sketch che mi ha fatto un po' più ridere e comunque mi è veramente molto 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 piaciuto.
Guarda, sono d'accordissimo con te, tra l'altro appunto voglio sottolineare, infatti l'ho messa in grande per un motivo, quanto sono belli i colori delle navi che fluttuano nello spazio. Ripeto, questo episodio secondo me ha dei colori stupendi, è bellissimo e devo dire che anche la nave Packled, nonostante sia incasinatissima, nonostante i Packled non siano la mia razza preferita, però è molto bella, rende molto bene e vista così è anche molto minacciosa, almeno secondo me, quindi sarà per questo rosso, non so, sarà anche così tanto grande rispetto alla Cerritos, però re rende molto molto bene, gli fa giustizia. A me è una scena che è piaciuta tanto, che mi ha fatto tanto ridere, ma tanto vabbè, lo sapete, io ho un debole per Shax, è chiaramente vederlo modellare la creta e sfogare tutta la sua roba per fare un posacenere a forma di cucciolo, dove mettere l'incenso, mi ha fatto tanta tenerezza e mi ha fatto anche tanto ridere. Comunque, quindi ripeto, Jared, sono d'accordo con te, nel complesso è stata una scena veramente, anzi una sequenza veramente molto molto godibile e anche divertente a tratti.
Guarda, io sto leggendo i commenti, ragazzi, e concordo praticamente con ognuno di voi. Allora, vediamo un po', perché adesso le recupero. Bellissima la maglia con la scritta Go Clean Baroque e gli scarponi volanti come Star Trek 5 L'ultima frontiera. Modesto poi è la città di George Lucas. Chissà se si tratta di un omaggio o no. Ah, non te lo so
Già.
dire, Antonio. Ma può anche essere. Poi avete visto le mise di tutti gli ufficiali quando è risuonata l'allarme di forze di combattimento? Sì, infatti qualche mese fa, durante lo Star Trek Day, fu mostrato un trailer di Star Trek Lower Decks con l'altra metà degli episodi che dovevamo vedere e c'era anche questa sequenza. E ricordo che Trek Movie disse: magari era un episodio in cui c'era Q che creava qualche cosa oppure era una sorta di ballo. Invece no, hanno totalmente floppato perché in realtà semplicemente erano tutti in licenza. La maggior parte di loro erano andati tutti nel punto programmi o a fare attività ricreative oppure sport, come nel caso di Mariner e la madre. Sì, molto, molto, molto carina quella scena.
Ah, e tra l'altro,
Poi
scusa, spesso per
vai.
rimanere in tema di quella scena, è stato molto carino anche, questo allora in italiano forse si capiva poco, ma se la mettevi con i sottotitoli lo vedevi che Shax quando vincono contro i Packed fa tipo, cioè dice qualcosa in bejoriano, cioè tipo dice, è come se esultasse però in bejoriano, l'ho trovato una cosa molto molto carina questa.
Assolutamente d'accordo con te, Sofia. E le citazioni tutte molto funzionali, le situazioni presentate, le strizzatine d'occhio fanno sempre piacere, ci dice la reazione. Anche qui mi trovo d'accordo. Stefano Anci, sono trovato molto divertenti e maldestri i tentativi di Boimler, così come la reazione di Shax e Rutherford che lo calma. Ho apprezzato anche le citazioni non forzate. Poi, sì, è stato bellissimo vedere tutti gli ufficiali che andavano ai posti di combattimento, tutti vestiti come stavano nel pantologrammi. Assolutamente sì. Poi, avremmo la conferma nell'ultimo episodio, ci diciamo avanti, ma credo vogliano chiudere la stagione con un profilo più alto, quasi a dare una svolta più matura all'epilogo, che siano resi conto di aver alleggerito troppo alcuni episodi. Mauro, questo giustamente ancora non si può sapere, però secondo me nel prossimo episodio ci deve essere un bel colpo di scena, perché comunque deve far sì che ti crei anche un po' di aspettative verso la prossima stagione. Esempio, un personaggio del passato torna, ma non come Tom Paris, ma uno più importante, e lì magari crei delle aspettative un po' come è stato nel finale della prima stagione con Riker e Diana. Però non so se daranno una svolta più matura, perché comunque secondo me, Mauro, parliamo sempre di una serie, come ci aveva detto anche Fuad, molto celebrativa allo Star Trek anni 90 e gioca molto sulle citazioni, battutine, e quindi secondo me, non lo so, se fosse come dici tu, comunque io l'apprezzerei, onestamente io l'apprezzerei, però penso che lo stile della serie sia più quell'altro. Generalmente penso sia più quell'altro. Ad ogni modo, i commenti su questa sequenza sono finiti, quindi direi di andare avanti con la prossima, Sofia.
Ah, eccoci qua. Bene, allora io come al solito ho messo come immagine principale le navi, perché i ragazzi sono anche un po' le protagoniste.
Le animazioni stupende, veramente. Vero. Stupende, quasi sembrava quasi vedere tipo le animazioni della Guerra del Dominio, no? Veramente, veramente molto, molto carine queste astronavi che sfrecciano fra di loro. No? Beh, comunque, poi ne parliamo per bene. Vai, Sofia.
Ok, allora qua passiamo invece alla nostra carissima Tlin. Infatti, il capitano la interroga sul perché abbia sentito la necessità di modificare i sensori a lungo raggio senza che le venisse ordinato. Capiamo presto che la ragazza segue più l'istinto della logica, e questo fa un po' sì che il resto dell'equipaggio la veda più come una ribelle. Tlin chiede anche che la rotta della nave venga aggiustata di pochi gradi, poiché è intenzionata a scoprire di più riguardo all'anomalia, dato che si è verificata in un punto molto inusuale, come abbiamo detto prima. Il capitano, diciamo che decide di darle retta, ma le ordina di passare i due giorni successivi in meditazione per migliorare l'autocontrollo, ignorando poi le posate lamentele della ragazza. Anche durante la meditazione Tlin continua a lavorare al suo progetto, questo progetto segreto di cui almeno all'inizio non sappiamo niente, la vediamo che smanetta su un pad, ma non sappiamo niente di che cosa sta combinando. E durante un confronto con una compagna, il lato meno logico della vulcaniana continua a spiccare, tant'è che i compagni di equipaggio continuano a sottolineare che Tlin non è più in sé, mettendola anche in guardia dall'alto consiglio, ma lei continua a ribadire che non le importa un bel niente, diciamo, dell'opinione dell'alto consiglio. Guidato dal cambio di rotta suggerito da Tlin, l'incrociatore arriva quindi in difesa della Cerritos, ormai ridotta con gli scudi praticamente in fin di vita. Finalmente conosciamo il progetto su cui la vulcaniana sta lavorando, ovvero un amplificatore rigenerante di scudi. Anche se non testato e quindi molto rischioso, il capitano decide di dare all'istinto e al progetto di Tlin una possibilità, implementando il programma nel computer appunto dell'incrociatore. Il tentativo fortunatamente funziona e anche in modo molto brillante, e così gli scudi dei Patriot vengono destabilizzati, costringendoli alla fuga. Anche qui abbiamo una citazione, questa volta però a voce si può dire, infatti Tlin, durante uno dei vari confronti, non mi ricordo se esattamente con il capitano oppure con la sua compagna, insomma un altro membro dell'equipaggio dell'incrociatore, dice la frase: la logica è l'inizio della saggezza, non la fine, citando Spock da Star Trek 5. Devo dire che l'ho apprezzata molto come citazione, infatti quando l'ho sentita lì, ma io questa frase già la conosco. Allora, che dire di questa sequenza, Jared? Sicuramente è molto bella, a me è piaciuta particolarmente e penso che sia tra le parti che più ho apprezzato. Tlin è un personaggio veramente molto 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 interessante, come dicevo prima mi piacerebbe tantissimo rivederla, e ti dico perché effettivamente, cioè, diciamo che non è una novità. Allora, la storia dei vulcaniani, o comunque delle persone cresciute dai vulcaniani, per esempio Burnham, che diciamo poi si rivoltano contro, chiaramente è una storia già sentita, ok? Perché in realtà anche lo stesso Spock lo vediamo che, no, insomma, combatte continuamente con questo tra l'istinto e la logica. La cosa qua che mi è piaciuta è che lei è consapevole di essere guidata dall'istinto, e questa la rende molto interessante secondo me, perché non è che si ostina a dire no, ma io seguo la logica e poi in realtà seguo l'istinto, no, lei lo dice schiettamente, cioè io seguo l'istinto, punto, chiuso, E questa cosa mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Non so a te, Jared.
No, no, assolutamente d'accordo con te.
Bene, e tu che cosa ne pensi invece in generale di questa sequenza?
Ma è veramente bella, veramente bella. Penso che tutto quello che dovevo dire io l'ho detto anche tu. Ma sinceramente questo personaggio veramente mi è entrato nel cuore. Cioè, appena l'ho vista ho subito desiderato, insomma, di vederla magari anche assieme agli altri Ponti Bassi. Tra l'altro io pensavo che nel finale, molto molto banalmente, tutti e tre gli equipaggi, più che altro Ponti Bassi, si sarebbero incontrati, e invece così non è successo, è meglio così, perché secondo me ha funzionato molto molto meglio così. Poi, che dire, le animazioni con l'astronave, cioè per me l'astronave è veramente un design bellissimo, come ripeto, classico ma bellissimo. Mi è piaciuto veramente tutto quanto. Poi, cioè, poi mi è piaciuto anche il fatto che, una cosa che dobbiamo comunque dire, che comunque lei veniva contestata perché giustamente non ragionava con logica, ragionava più con l'istinto, però allora, secondo me ogni tanto, secondo me anche Pulcane dovrebbero un po' lasciarsi andare, perché boh, cioè quello che poi vedremo fare dopo non mi è sembrata proprio una scelta logica, perché comunque ti salva e tu cosa fai? Però mi trattengo per dopo, perché sicuramente dopo avrei più cose da dire.
Beh, leggiamo un po' di commenti, che dici?
Certo, Alex? certo, assolutamente. Okay.
Allora, guarda, io prendo subito, se posso, un commento di Stefano, che ci dice: la battaglia è praticamente perfetta e molto cinematografica. Le manovre delle navi, le inquadrature, la musica che riprende di nuovo quelle del film. Insomma, sequenza da 10. Guarda, sono d'accordissimo, l'ho rivisto un sacco di volte la parte della battaglia, è bellissima. È anche un ritmo molto interessante, perché ovviamente, ragazzi, ripetiamo, noi comunque stiamo esaminando, diciamo, a blocchi, quindi abbiamo avuto il blocco di Boimler, adesso abbiamo avuto il blocco di Trin e dopo avremo il blocco dei Klingon, però diciamo che chiaramente poi nell'episodio queste cose, diciamo, arrivano tutte in sequenza, e anche a livello di ritmo, secondo me, gestita molto molto bene. Questo episodio scorre tantissimo, cioè quando l'ho finito la prima volta ero lì che l'ho finito e ho detto: ma come, di già? Cioè speravo che durasse almeno altri 20 minuti. E quindi sì, comunque Stefano, sono d'accordissimo con te. E tra l'altro Assunta Viviani è d'accordo con... Prego, scusa.
No, volevo dire sul commento di Stefano, sulla musica, quella del film, effettivamente proprio la musica del film di che scrive Mariner sulla Cerritos. È proprio quella sequenza quando vediamo che viene inaugurata, no, la Cerritos Refit, insomma, vogliamo definire. E ci sta veramente tantissimo quella musica, veramente mi ha montato un hype assurdo mentre vedo quella scena, veramente molto molto bella, veramente si incastrava veramente bene con tutta la sequenza. Prego con il commento di Assunta.
Ah sì, scusa, eccolo qua, il commento di Assunta, che è d'accordo con te riguardo appunto il fatto degli incontrarsi vari equipaggi. Si dice: anche a me è piaciuto che le navi non si sono incontrate. Ma effettivamente è stata una buona scelta, perché è meno banale, giustamente, come hai detto anche tu, caro Jared, è molto meno banale. E tra l'altro abbiamo anche il commento di Giusimo Rabito, che ha visto l'episodio, finalmente ci dice: visto, finalmente un episodio decente. Oh, siamo contentissimi che ti sia piaciuto, quindi ci vuoi lasciare il tuo voto, Giusy? Tanto sei ancora in tempissimo. Jared, vuoi leggere qualche altro commento?
Sì, non so se l'abbiamo letto questo di Fuad. No. Comunque, vedere le relazioni interne di un equipaggio vulcaniano è una rarità, seppure nel classico stile caricaturale della serie ho apprezzato. Assolutamente d'accordo con te, l'avevo detto anche all'inizio, cioè sì, un po' quello stile, un po' molto stereotipato, però sì, è un caso raro, perché effettivamente, se ci pensiamo, una serie di Star Trek su una nave vulcaniana sarebbe di una noia assurda. Cioè, paradossalmente funzionerebbe di più su una nave Klingon, Seppur apprezzo molto di più vulcaniano, cioè sono una razza bellissima, comunque assolutamente d'accordo con te, Fuat. Per curiosità, off topic, ma la Cerritos ha dimensioni simili alla Voyager oppure più grande? Antonio, in questo momento non ti so rispondere, ma comunque verificherò e poi ti farò sapere. E Giuse ci ha dato anche il suo voto, 8 tondo, quindi dai, decenti, io sono 8 tondo, quindi è un bel episodio, Giuse, dai. Bene, Sofia, andiamo avanti con la prossima scena, ovvero con i Klingon.
Eccoci qua, finalmente il momento che tutti stavamo aspettando, perché qua ci concentriamo appunto sui Klingon. Infatti, torniamo un pochino indietro. Maha tenta di impressionare il capitano durante un banchetto, ma presto viene mandato a prendere dei barili di vino di sangue e poi a portare a spasso il target del capitano. Sconsolato, il giovane accetta, iniziando così un po' a rassegnarsi. Il capitano Dorg è però su tutte le furie. L'impero Klingon dominava il quadrante con potere e paura, ma a causa della federazione sembra tutto finito. Maha gli dà ragione, ingraziandoselo nonostante sia l'ufficiale più piccolo, più lento e più basso presente su tutto lo sparviero. Dorg gli dice persino che un giorno, grazie ai suoi saldi principi e al suo temperamento, potrebbe persino diventare capitano. Durante la stessa conversazione, Maha scopre che il capitano è intrallazzato con i Pakled. Infatti, Dorg ha un piano. I Pakled hanno sete di potere insaziabile che può servire all'impero per rivendicare i territori sottratti o presuntamente sottratti dalla flotta. Dorg sta quindi aiutando i Pakled con le armi Klingon affinché scatenino il caos, attaccando le navi della Federazione. Maha ha qualche dubbio a riguardo, ma non dice nulla e segue il capitano sulla nave dei Pakled. Dorg vuole che appunto gli stessi Pakled durante tutto l'attacco sferrino l'attacco appunto contro la Cerritos, dando così inizio ad una guerra in nome dell'impero Klingon. Ma Maha si oppone, dicendo «non c'è onore nel far combattere le nostre battaglie ad altri». Sebbene altri abbiano tentato infatti di far crollare la pace senza successo, Dorg è convintissimo di farcela. Quando però Dorg dà l'ordine di far fuoco sulla Cerritos, Maha si oppone, sfidandolo. I due combattono violentemente e direttamente sulla plancia e Maha riesce, grazie all'aiuto del maltrattatissimo Targ, a uccidere Dorg, prendendo il suo posto e mettendo così fine all'insensata battaglia. Con i Klingon lontani, i Pakled vengono presto sconfitti e, come si diceva prima, costretti alla fuga. Beh, che dire, è una sequenza molto molto bella che purtroppo ho dovuto un po' riassumere perché, come ho detto prima, succedono tantissime cose, quindi perdonatemi se magari ho un pochino tolto qualcosina, ma ripeto, se no veramente finivamo di raccontarla dopo domani. Che dire, sicuramente questa è la sequenza più intensa di tutta di tutto l'episodio. Non so se sei d'accordo con me, Jared.
Beh, una scalata al potere.
Esatto. È molto intensa anche a livello emotivo, secondo me è molto interessante. E vi dirò la verità, ho apprezzato particolarmente le espressioni di Dorg, quindi del capo del capitano dello sparviero. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto, mi ha messo ansia. Cioè, ecco, quando io vi dicevo, no, che i Pakled danno un po' il problema, che gli manca un po' anche volendo, giustamente anche per come sono fatti, l'aspetto minaccioso, mi riferivo a questo. Perché quando io mi sono vista, lui, eccolo qua, in tutto il suo splendore, no, con la sua faccia, insomma, praticamente indemoniata, arrabbiatissimo, pure anche qui, ragazzi, io ho avuto la pelle d'oca. Cioè, è un disegno, me ne rendo conto, non esiste, non può uscire dallo schermo, ma io mi sono preso un colpo. Cioè, quando l'ho visto, ho detto, Madonna, questo adesso gli fa un mazzo tanto. e però, effettivamente, come ha detto giustamente anche Jared, questa è una scalata al potere bella e buona e gestita veramente molto, molto, molto bene. E in più, tra l'altro, effettivamente, la cosa molto carina, appunto, è che, come lo descrive anche Dorg, il nostro Maha è effettivamente il Klingon più piccolo di tutto l'equipaggio, è quello meno corpulento, perché se lo guardiamo rispetto agli altri, anche all'inizio, quando lo vediamo con i suoi amici Lower Decks o compagni Lower Decks dello sparviero, vediamo che persino la ragazza, insomma la donna, la Klingon femmina, è più grossa di lui. E questo l'ho trovato un dettaglio molto molto interessante. Tu cosa ne pensi, Jared?
Sofia, mi rubi le parole.
Oddio, scusa. Scusa.
No, scherzi a parte, sono assolutamente d'accordo con te. E tra l'altro, leggendo anche un commento di Daria Quercia, quanto è importante farsi amico il dolce cucciolo del nuovo capitano Pilgrim. Assolutamente sì. Poi, da persone che ha appena perso un animale, mi è piaciuta veramente molto quella parte. E poi devo dire che comunque anche questo personaggio, per quanto io non sia un grandissimo fan dei Klingon, in realtà no, diciamo che mi piacciono, ma non sono proprio la mia razza preferita. Ad ogni modo, devo dire che questo episodio è stato veramente ben fatto anche sotto quel punto di vista, sempre citando un po' Fuad caricaturale. E poi, come ci dice Assunta, l'episodio sembra richiamare molto Star Trek 5, perché Star Trek 6 in questo caso, perché comunque ci sono molti richiami ai film della serie classica, hanno visto già un bel paio in questo episodio, soprattutto gli ultimi film della serie classica. E beh, Sofia, non ho tanto altro da aggiungere, perché purtroppo facendo descrivere sempre l'episodio, poi partito in quarta, mi rimane le briciole. Comunque,
Oddio, mi
niente.
dispiace, scusa.
Belli tutti i personaggi, bella la scalata al potere e bella anche la conclusione che poi gli viene data a questo personaggio. Sicuramente lui, per quanto fosse piccolo, basso, quello che vuoi, aveva sicuramente molto più onore del suo capitano che sceglieva di fare un po' una via disonorevole. Per far tornare l'impero Klingon al potere e contro la federazione. Contiamola così. Leggiamo un paio di commenti. Dai, leggiamo un paio di commenti. Quando il Klingon uccide l'altro Klingon, il colore del sangue che è uscito mi è sembrato uguale a quello di Star Trek 6 rotto verso l'ignoto. Molto Trek onorevole questa sequenza. Mi è piaciuto molto questo nuovo personaggio, incarna assolutamente lo spirito guerriero, fiero, anche onorevole dei Klingon, e mi sa che anche lui lo rivedremo nella terza stagione, lo spero tanto, Antonio. Klingon reali proprio, ci dice Flavio Calzignato. In alcune espressioni il capitano Klingon mi ha ricordato vagamente Gowron, effettivamente anche a me Stefano. È giusto riconoscere la bravura di tutti gli ideatori e realizzatori dell'episodio. E poi, Antonio De Stefano, tra l'altro, scateniamo i mastini da guerra, è una citazione, omaggio a Christopher Plummer, generale Chang, che in Star Trek 6 è venuto a mancare. Cioè, fammi ripetere, è una
Vai.
citazione al personaggio di Christopher Plummer, che è venuto a mancare purtroppo questo febbraio. Ed effettivamente è vero, me l'ero persa la citazione proprio grazie ad Antonio che ce l'ha assolutamente ricordata. Bene, dai, passiamo alla sequenza finale, questa volta però la dico io. Allora, Tlin viene nuovamente rimproverata dal capitano che ha salvato la nave, ma i suoi problemi di autocontrollo non possono essere ignorati. Come punizione, la vulcaniana viene sollevata dagli obblighi e trasferita su una nave della flotta stellare, dove potrà lavorare al meglio il suo istinto. Vedendolo sconsolato, Tandy, Mariner e Rutherford promettono all'amico che durante il prossimo viaggio passeranno il tempo tutti insieme. Ovviamente questo riferendosi a Boimler. Poi, mentre al bancone, Boimler viene interpellato da un ragazzino che, sul consiglio di Ransom, gli chiede aiuto in quanto è l'ufficiale più organizzato di tutto l'equipaggio. Poi l'episodio si conclude mostrando i ponti bassi del cubo Borg, che ovviamente in cubo Borg sono tutti attaccati alla collettività e quindi non fanno praticamente niente. Sono lì fermo. Devo dire che quella parte lì l'ho trovata veramente, veramente geniale. Mi ha veramente fatto ridere. Tra l'altro, io fesso come non pochi, ho rimandato anche indietro la scena per guardare se muovevano un occhio, se muovevano qualcosa. No, soltanto le lucine che andavano a intermittenza. Veramente mi ha fatto morire dal ridere. Tra l'altro, il il ragazzino che si avvicina a Boimler è un facente funzione di guardia marina, perché ha la stessa divisa di Wesley Crusher in uno in qualche episodio di Star Trek Generation. Ad ogni modo, secondo me la vulcaniana è destinata alla Cerritos, perché se è proprio un assist, cioè è proprio un assist, per me è destinata alla Cerritos. Non è detto che la vedremo nel prossimo episodio, ma magari nella prossima stagione sì, oppure la vedremo alla fine del prossimo episodio, chi lo sa. Però secondo me è un assist, non puoi dire che è andato una nave alla Federazione e poi non va lì, cioè per me è palese, poi mi sbaglierò, per me è palese. Ad ogni modo, questa sequenza finale mi è piaciuta molto, ho apprezzato tutti e quanti i finali. Tra l'altro poi il titolo si contraddice, perché dice tra le navi e poi ne mette anche un'altra che è quella Borg. No, comunque veramente un episodio molto 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 carino, e si fa veramente fatica a trovare degli aspetti negativi, perché scorre veramente bene, le sequenze sono ben fatte, le animazioni sono tutte molto molto belle. E anche sulla parte del ridere, secondo me l'ultima scena cioè, non puoi dire nulla, la scena lì è veramente lasciata da ridere, perché è veramente fantastica. No, ma mi fa anche ridere il fatto che io la Dan che rimanga indietro sperando che fosse successo qualcosa e non fosse accorto. No. Sofia, a te la parola.
Ma guarda, io ti guardo la scena appunto dei Borg, pensa a te, no? Cioè, tu l'hai rimandata indietro. Io ho pensato, ah, ma questi sono i bimbi dei Borg dell'altro episodio? Che sono cresciuti, poi però mi sono resa conto no, perché erano ologrammi, e poi come cavolo hanno fatto, quindi figurati, siamo in due, cioè vedi, tu cerchi i dettagli, io faccio le teorie da sola. No, comunque, guarda, sono d'accordo con te, come scena finale è veramente molto molto carina, e sì, palesemente la nostra vulcaniana, la nostra Tlin finirà sulla Cerritos, dai, cioè è possibilissimo.
Se non sulla Cerritos, sulla Titan. Ma comunque secondo me la rivedremo. Secondo me la rivedremo, perché comunque è un personaggio che... Dai, poi anche noi pubblico facciamoci sentire, che magari la produzione vedrà di incastrarlo. Ovviamente riposarsi per i Borg significa rigenerarsi, infatti erano nell'alcova, mi sembra si chiamasse così. I Lower Decks dei Borg, in realtà Oscar, un finale... epico di episodio, siamo al top, assolutamente. No, ma poi è stato bello, perché messa così, proprio alla fine, guarda, veramente geniale. Bellissima la scena dei Borg, se dovete vederla sempre. Quindi, guarda, che tanto non sono il solo, perché vedo Nadia Cappi e anche Claudia Polloni che hanno fatto la stessa cosa. Hanno fatto la stessa cosa sulla scena dei Borg. Chissà, ci dice Antonio Di Stefano, quale sarà mai questa nave della flotta stellare su quale sarà trasferita la vulcaniana? È tanto di sapere, dai. È talmente palese. Poi io pensavo di vedere la vulcaniana già alla fine dell'episodio. Sai, Giuseppe, anch'io me l'aspettavo. Invece, bah, vedremo, magari nel prossimo o nel primo della terza stagione, chissà. Spero molto che ci sarà la vulcaniana della terza stagione, che soprattutto non venga trattata come il personaggio capo della sicurezza o vice capo, che è stata sfruttata pochissimo. Ma io penso che in realtà lei sia tipo una sorta di ingegnere. Sì, ora no, spero anch'io che non verrà sfruttata pochissimo, però sto pensando al ruolo, secondo me è una sorta di ingegnere. E fa un po' strano vedere un ingegnere vulcaniano, perché di solito si associa molto la razza agli ufficiali scientifici. Complice anche Spock, anzi soprattutto Spock, però sarebbe interessante, magari, che so, lavorare assieme a Rutherford, qualche cosa, ce la vedrei bene. Poi effettivamente non si capisce bene la sezione, perché i vulcani hanno tutti la stessa divisa, quindi non si intuisce come la cosa con i colori. A me la scena finale con i Borg, ecco, però c'è qualcuno a cui non è piaciuta, Enrico M. A me la scena finale con i Borg mi ha lasciato un po' perplesso, mi aspettavo che succedesse qualcosa, che so, facevo un sogno e gli altri facevano una battuta. Anche questa poteva essere un bel finale. Poi è troppo ben delineata come personaggio, non la possono sprecare, non possono, con tanti punti esclamativi. E sono assolutamente d'accordo con te, Daria. Penso che tutti aspettavamo che i Borg facessero qualcosa, invece sì, mi ha divertito. Effettivamente qua è quello che è successo. Poi leggo gli ultimi due. La trovata dei Borg è molto carina, complessivamente è come se in fase di sceneggiatura gli attori si fossero detti: ok, dai, siamo quasi alla fine, facciamo un colpo più cinematografico, più omogeneo, meno sbaccatamente bambinone. Questa è una bella citazione. E poi, secondo me, la vulcaniana combinerà qualcosa di spiacevole. Ma chissà, tra l'altro mi ricordo che Fuad, all'inizio diretta, aveva detto che il personaggio ricordava un personaggio che avevamo già visto nei film per la capigliatura. Sto cercando di recuperare il commento, ma siete veramente in tanti. Eccola qua, Trelane è identica al personaggio di Valeris del sesto film di Star Trek. Effettivamente la capigliatura la ricorda molto. Ho ritardato per vedere se succedeva qualcosa con la scena Borg. Dai, oramai siamo stati tutti colpiti da questa scena. Comunque, Sofia, cari spettatori collegati a casa, il prossimo sarà l'ultimo episodio. Domanda di rito, ma stavolta lo devo fare davvero perché è l'ultima volta che la dirò. Che cosa vi aspettate dal finale di Star Trek Lower Decks? Comincio io. Cosa mi aspetto io? Una spiegazione sul ritorno di Shax. Una cosa che è rimasta troppo in sospeso. Se non mi danno una spiegazione io mi arrabbio. Io voglio una spiegazione sul ritorno di Shax. Alla fine l'ho accettato il suo ritorno, perché comunque poi l'ho adorato in questi episodi. Però voglio una spiegazione sul finale di Shax. E magari un ritorno di un gran personaggio. Che so, la butto lì, stata di 9. Tu che cosa ti aspetti, Sofia, e cosa vi aspettate voi spettatori? Scrivetecelo fra i commenti.
Ma oddio, in realtà mi fai una domanda molto difficile, perché, cioè, visto l'andazzo generale di questa stagione, non so proprio che cosa aspettarmi. Cioè, sinceramente non lo so. Allora, ti dico che mi piacerebbe, poi non si sa se succederà, come abbiamo detto anche adesso in tante volte, mi piacerebbe se ci fosse di nuovo Trelane e se quindi venisse anche introdotta sulla Serritos proprio anche alla fine, cioè della serie. Magari l'episodio è un classicone, il classico episodio, diciamo, episodico appunto, come dire, cioè, che si basa sull'avventura della settimana dei Lower Decks, e poi all'ultimo arriva, cioè, tac, colpo di scena, Trelane, tipo della serie, si aprono le porte, ah, questa è la vostra nuova compagna, za, Trelane, titoli di coda. Potrebbe essere molto carino, secondo me, potrebbe anche invogliare a cioè, io sarei molto invogliato a dire, oh cavolo, voglio vedere la prossima stagione per vedere cosa mi combina questa. Se no non saprei proprio, cioè purtroppo mi becchi un po' a corto di idee, perché è stata una stagione molto strana, almeno per me, perché appunto è stata piena di alti e bassi. Ci sono stati degli episodi fantastici come questo, come anche altri, e ci sono stati degli episodi che invece, non so, hanno veramente rasentato, scusate, il ritmo, la linea della decenza. Quindi non lo so. Ovviamente anch'io vorrei una spiegazione sul ritorno di Shax, ma non nutro più tante speranze, sinceramente, non spero troppo che ce la diano. Però vediamo ragazzi, ma però rifacciamoci al nostro pubblico, che probabilmente è molto più fantasioso di me, che, perdonatemi, sono iniziato a essere un pochino stanca.
Prego, Silvia, con i momenti.
Vediamo. Eccolo qua, beh, cominciamo subito con Antonio De Stefano, che ci dice: bravo Jared, ce la devo una spiegazione sul suo ritorno. Poi mi aspetto una sorta di cliffhanger con l'arrivo della vulcaniana. Esatto, poi mi piacerebbe rivedere anche William Boimler inserito in qualche modo. È vero, abbiamo il duplicato. E poi abbiamo anche Flavio Galzignato che ci scrive: Jared, le trame dell'Lower Decks non sono così strutturate. La vicenda di Shax inizia e finisce nella parodia di quell'episodio. Io dai punti bassi mi aspetto episodi come questo, niente di complicato. Beh, ok, ci sta, sono in parte d'accordo. E abbiamo anche Stefano Angis, che concorda, che diciamo è un po' della mia stessa chiesa, che dice: sinceramente non so cosa aspettare, perché la serie di per sé non ha dato molte aspettative per il finale. Probabilmente arriverà la vulcaniana. E andiamo anche con Giusimo Rabito, che ti scrive: non mi aspetto nulla, mi aspetterei che continuasse su questa riga. Gli episodi di questa stagione non mi sono piaciuti, tranne evidentemente l'ultimo, perché comunque gli ha dato un bellissimo 8, quindi... E abbiamo poi anche Riccardo Frasca, eccolo qua, che ci dice anche lui vorrebbe la spiegazione sul ritorno di Shax. E poi mi dà una mano Jared, per favore, che... Ok, Claudio Polloni scrive: secondo me non daranno una spiegazione sul redivivo, non so cosa aspettarmi, non mi hanno esaltato con le aspettative. Guarda Claudia, purtroppo è un po' lo stesso problema che ho anch'io, cioè anche per questo ti dico, la mia più grande aspettativa è che ritorni Tlin, e c'è chiaramente un problema, visto che diciamo è un personaggio che ci hanno introdotto al penultimo episodio, quindi insomma...
Io vorrei ricordare a tutti i nostri spettatori, anche a quelli collegati su Facebook, che se vanno sul nostro canale YouTube e si iscrivono al canale, possono anche votare il nostro sondaggio con l'equipaggio migliore di questo episodio, e per il momento stanno vincendo i vulcaniani. Prego, continua Sofia.
Ok, allora guarda, io prendo anche Mauro Vallanti, che dice: non saprei nello specifico, vorrei una conferma della qualità di quest'ultimo affinché mi crei attesa per la stagione successiva, altrimenti personalmente partirebbe con un'attesa un po' blanda. Caro Mauro, purtroppo è un po' il pericolo in cui rischia di incespicare effettivamente Lower Decks, perché appunto ne abbiamo detto varie volte, l'abbiamo detto praticamente per tutta la durata della stagione. Alla fine Lower Decks, a parte qualche grossa trama di fondo, per esempio appunto quella di Riker che c'era stata, piuttosto appunto che quella legata alla Titan, e diciamo l'abbozzo di quello di Shax, non offre particolari spunti per una trama troppo continuativa, quindi non lo so, staremo un po' a vedere, ecco dai, speriamo che comunque ci facciano un bel finale, dai, ce lo meritiamo, cavolo, 10 episodi così tutti venerdì a parlarne, ah cavolo, un finale come si deve, ce lo meritiamo. E abbiamo anche Stefano Ancis, che ci dice: per quanto riguarda Shax ho paura che non diranno nulla, ma potrei sbagliarmi, magari potrebbero incentrare la trama su quello, svelando qualche importante segreto o nuova minaccia.
Io lo spero tantissimo.
Bene, bene, bene. E abbiamo anche Giordano Bracalente, che scrive: mi aspetto la vulcaniana. Bene, direi che le aspettative sono un po' tutte su questo, quindi diciamo appunto la Shax e la nostra carissima vulcaniana appena conosciuta, che però ha subito fatto breccia nei cuori di tutti.
Sì, 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 devo dire che è piaciuta tutta. Tra l'altro sulla vulcaniana, un altro commento di Fuad: io mi aspetto di rivederla all'improvviso a metà della prossima stagione, quando non ce l'aspetteremo più. Un'altra apparizione sporadica, la scena con i Borg è fantastica, per la prima volta mi sono visti titoli di coda fino alla fine. Anche io ho fatto lo stesso, anzi penso quasi tutti noi purtroppo abbiamo fatto lo stesso. E direi che arrivati a questo punto siamo in chiusura, Sofia, ma non scappate, perché fra un pochino leggeremo il vincitore del sondaggio. Esatto. Prego Sofia, qui appunti social.
Ok, allora ragazzi, io come al solito a fin diretta vi ricordo che le nostre dirette sono visibili sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando poi, appunto, commentate come se non ci fosse un domani, e anzi adesso rimanete con noi, perché oltre a darci la buonanotte scopriremo anche chi ha vinto il sondaggio, e condividete come se non ci fosse un domani per divulgare il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda invece Facebook, mi raccomando anche lì, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, un bel commento, così sappiamo che ci siete ancora, e magari potete scriverci su Facebook chi avreste votato tra gli equipaggi presentati, per partecipare diciamo così diciamo in modo differito al sondaggio di YouTube, e mi raccomando anche in quel caso condividete come se non ci fosse un domani. Io poi vi ricordo che abbiamo anche altri canali social, ad esempio abbiamo il sito internet che viene continuamente aggiornato con nuove notizie riguardanti il mondo e l'universo di Star Trek, abbiamo la pagina Instagram, abbiamo il canale di Telegram e poi abbiamo anche un'altra cosa che ci accompagna da diverso tempo. Infatti, oltre alla Super Chat, per le donazioni abbiamo anche il Patreon. Sono disponibili all'interno di Patreon due tipi di abbonamento. Non so se Jared mi passerà la diapositiva. Comunque, ad ogni modo, abbiamo due tipi di abbonamento. Il primo è quello primo ufficiale ad ora al mese, che vi beneficia di un attestato di ringraziamento via email. Mentre invece l'abbonamento capitano a 5 euro vi dà l'attestato e la menzione in titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome apparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che sia Patreon che anche la Super Chat di YouTube, quindi le donazioni in generale, non sono assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Penso e spero di aver detto tutto, sono 00:52, comincio a essere un po' cotta, è venerdì di una settimana lunghissima, quindi Jared, dimmi tu, spero di darmi qualche conferma per favore, perché comincio a essere un po' morta. Attiva il microfono, mi raccomando, che se no non ti sentiamo.
Assolutamente, tutto perfetto e... Ricordiamo anche l'appuntamento la prossima settimana con il decimo e ultimo episodio di questa seconda stagione di Star Trek Lower Decks, ovviamente appuntamento sempre al venerdì 15 ottobre. Mm-hmm. E tra l'altro non credo che uscirà, almeno in Italia, l'altra serie animata che è prevista subito dopo Lower Decks, ovvero Prodigy, perché in Italia uscirà nel 2022. E quindi diciamo che poi ci sarà un po' un mese e mezzo circa di buco e poi ci sarà poi Discovery. Ad ogni modo, il nostro prossimo appuntamento è a venerdì 15 ottobre, sempre più o meno a questo orario. E poi che dire, io ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa piacevolissima diretta.
Io ringrazio Jared, ringrazio il nostro pubblico. Adesso Jared ci deve dare anche i risultati del sondaggio, quindi non scappate perché voglio sapere chi ha vinto. Quindi ragazzi, comunque grazie mille per essere stati con noi anche stasera.
Dai, stasera poi siamo sotto l'ora e mezza, quindi siamo stati bravi, abbiamo andiamo a letto più presto. Comunque un applauso al nostro pubblico, se lo merita lo stesso. Antonio De Stefano ci fa una piccola domanda: Prodigy dovrebbe uscire su Sky, giusto? Allora Antonio, perché c'è molto 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 gente che è un po' non ha ben capito, tra l'altro
c'è
pure io
me lo sono dovuto,
me lo sono dovuto pure anch'io un po' rileggere la cosa. Allora, la serie esce su Sky se tu hai Sky Go, Sky Q tra l'altro, ma non è un riferimento a Star Trek, diciamo è la versione diciamo più potenziata di Sky, e quindi tu dentro l'abbonamento di Sky Q avrai incluso la piattaforma di Paramount Plus, dove ti potrai vedere, cioè non è che avrai incluso la piattaforma di Paramount Plus, avrai incluso i contenuti originali di Paramount Plus, fra cui Star Trek Prodigy, quindi tu potrai vederti Star Trek Prodigy da Sky. Altrimenti lo potrai vedere lo stesso quando il servizio di Paramount Plus arriverà anche in Italia tramite app e abbonamento diretto a Paramount Plus. Semplicemente così. Io personalmente penso andrò più sulla seconda strada, però magari ne parleremo in un'altra diretta, in un'altra circostanza, perché adesso siamo lì per andare a dormire. Comunque, ad ogni modo, Antonio, ci sono due strade, ecco, mettiamola così. Diciamo che farti Sky Q, almeno che tu non ce l'abbia di già, è molto più costoso. Ecco. Comunque, ad ogni modo, ricordo anche che questa diretta verrà distribuita a partire da mercoledì sui canali di Fantascientificast. Come tutti i mercoledì uscirà il formato podcast soltanto in versione audio, in una versione anche un po' più ristretta, in cui praticamente manteniamo la parte più interessante della diretta. E poi che dire, andiamo a leggere questo sondaggio e andiamo pure a terminarlo. Partiamo dall'ultimo posto. Potrebbe pagare punti bassi preferiti dal... l'episodio. A fin diretta leggeremo il vincitore. Bene, all'ultimo posto c'è la nave Klingon con il 10% dei voti.
No, all'ultimo posto. No.
L'ultimo posto. Tu l'avresti piazzata prima, arrivata all'ultimo.
Poi... No, prima no, prima seconda sì.
Mm. Poi al secondo posto, non ci crederete mai, ma c'è andata, al terzo posto, la Cerritos, mentre al secondo il Coboborg. Cioè il Coboborg, una scena di un minuto arriva al secondo, siete geniali. E poi al primo posto la nave vulcaniana con il 48% dei voti. Quindi direi che l'equipaggio legato alla vicenda di Klingon è quello che ha convinto un po' di più tutti i nostri spettatori. E personalmente mi trovo d'accordo, io avrei votato proprio la nave vulcaniana. Tu, Sofia?
Io sarei stata molto combattuta tra la nave vulcaniana e la nave Klingon, perché mi sono piaciute molto entrambe. Però la nave vulcaniana è stata di... No, in realtà il problema è che io ho un debole per i vulcaniani, io mi emoziono, c'è il mio vulcaniano di fiducia che appare in tutti gli episodi di Lower Decks con la sua divisina rossa, il suo cipiglio perennemente arrabbiato, scocciato, oppure F4 basito, quindi gli voglio tanto bene, per cui sì, avrei votato i vulcaniani, non posso prendere in giro nessuno, però i Klingon li avrei messi comunque al secondo posto, mi sono piaciuti veramente tanto.
Perfetto, io invece al secondo posto avrei messo i Borg, esattamente come è andato nel nostro sondaggio. Va bene ragazzi, penso che stavolta ho detto tutto, abbiamo detto tutto e quindi è il momento di andare a dormire e quindi ci rivediamo venerdì prossimo, sempre in seconda serata, con l'ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks. Buonanotte a tutti!
Buonanotte!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging, so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.